In qualche modo siamo entrati in una nuova fase in questi mesi. Abbiamo visto a fine dell'anno scorso il tentativo della Banca Centrale Americana di rialzare i tassi di interesse e quindi un po' mettere fine a quell'eccezione del denaro quasi gratis dato dalle banche centrali europee che aveva qui, dalle banche centrali insomma di tutto il mondo che aveva qui in Europa il suo corrispettivo nel quantitative easing di Draghi, una strategia che doveva essere progressiva e che poi invece vediamo già che sta scricchiolando. Dall'altra parte in Europa c'è stato il richiamo proprio di Draghi qualche giorno fa con la sua, insomma, con la volontà e il richiamo ai capi di Stati europei appunto, di non evitare le riforme strutturali che dovrebbero appunto rilanciare la crescita, richiamando l'attenzione sul fatto che la politica monetaria non può fare tutto, quindi insomma uno scenario per cui sembra che i nodi vengano al pettine e insomma qual era il tuo commento su questa fase che stiamo attraversando?
Dunque, non c'è dubbio che quest'ultimo pacchetto di misure prese dalla BCE, da Draghi in particolare, anche se ovviamente con una diciamo, direzione della BCE no, non proprio del tutto unanime attorno alla direzione da prendere, insomma, soprattutto da parte della Deutsche Bank, rappresenti un ulteriore tentativo di gestire monetariamente una crisi che dal 2007-2008 in poi ha una natura così strutturale e sistemica. E a maggior ragione a fronte da una parte di un vuoto politico in Europa per quanto riguarda le politiche di rilancio, di coordinamento e però allo stesso tempo a fronte anche del fallimento persistente, insomma, delle politiche austeritarie appunto perseguite in questi anni cocciutamente dalla Commissione europea. Giustamente, come dicevate, queste misure della BCE vengono prese 2 mesi e qualcosa di distanza da quel tentativo da parte della Federal Reserve di porre fine a anni di politiche monetarie fortemente espansive a tassi nulli e che però appunto dopo il tonfo di inizio anno delle borse, in particolare quelle cinesi, ma non solo, la Federal Reserve stessa, sotto la guida di Janet Yellen, che sicuramente è una persona molto intelligente, questo tentativo di uscire da questa fase è stato subito ridimensionato, anche per evitare di acuire la divergenza fra politiche monetarie espansive in Europa e politiche tendenzialmente diciamo, meno espansive o addirittura restrittive negli Stati Uniti, pena una rivalutazione del dollaro che potrebbe essere in una fase come quella attuale molto penalizzante per quella ripresina insomma, che gli americani sostengono di avere. E anche perché è una ripresa difficilmente poi definibile come robusta, insomma, per quanto il tasso di disoccupazione sia fortemente calato, insomma, resta il fatto che c'è una partecipazione al mercato del lavoro che resta pur bassa, parecchio bassa, e quindi la presenza di forti sacche di povertà e di disoccupazione cronica che in realtà impedisce alla ripresa di essere una ripresa basata sull'aumento della produttività del lavoro, eccetera. Per cui bisogna guardare a quanto deciso dalla BCE da una parte come un tentativo che io definirei disperato di in un qualche modo gestire questa situazione che alcuni economisti hanno definito di stagnazione secolare, e cioè di permanenza di uno squilibrio fra domanda e offerta. Insomma, di fatto noi siamo in un periodo di sovrapproduzione e sovraccumulazione cronica, per cui quello che è successo in questi anni è che il capitale non è stato, come dire, di fatto così distrutto, svalorizzato come normalmente nelle crisi capitalistiche, tale da poter in qualche modo ripartire, però allo stesso tempo siamo in una situazione nella quale questa stagnazione è evidentemente il riflesso di una domanda di salari che sono quelle che sono, di disoccupazione, di povertà, eccetera, che no, non accennano insomma, a muoversi, e quindi il problema adesso è di capire, ma avranno delle possibilità di in un qualche modo scuotere le economie europee queste misure della BCE oppure no? Ecco, bisogna rendersi conto che fino adesso il fallimento di queste politiche monetarie è dovuto a quello che si chiama l'intermediazione bancaria, cioè questa liquidità che viene creata, anzi se ne crea sempre di più e iniettata mensilmente, finisce nelle banche centrali, sotto forma di acquisto di buoni del tesoro. In Italia, siccome le banche avevano un sacco di questi buoni tesoro in pancia, sicuramente la liquidità è in questo modo aumentata, però è anche vero che questa famosa liquidità non sgocciola, insomma, nell'economia reale, anzi si parla di un 80% di questa liquidità che una volta arrivata nelle banche riaffluisce alla banca centrale dalla quale pur è stata creata. Sotto forma di depositi, nel senso che siccome non viene erogata sotto forma di credito né alle imprese né tantomeno alle famiglie, viene ridepositata lì alla BCE a dei tassi negativi, quindi si paga per depositare, parcheggiare questa liquidità. E questo è un primo aspetto. Siamo entrati in un periodo piuttosto inedito, bisogna dire, di tassi negativi, e questo naturalmente può produrre degli effetti collaterali nel sistema bancario stesso, perché le banche non potendo trasferire sui depositanti, insomma, questi aumenti, questi tassi di interesse negativi, naturalmente ci perdono in profitti, insomma, alla lunga, e quindi può essere questa mossa di Draghi può avere un effetto boomerang proprio sul sistema bancario. È importante comunque aspettare, vedere in che misura
Certo,
qualcosa
perché mi
si
sembra
possono.
ci siano due, seguendo un po' il filo del tuo ragionamento, un elemento che mi sembra importante che sottolineavi è come questa politica monetaria iperespansiva dall'inizio della crisi, praticamente non sta rendendo possibile quella funzione capitalistica della crisi, ossia di distruzione creatrice di capitale e anche di in qualche modo scremare, più che altro tagliare i rami secchi dell'economia, che quindi vengono in qualche modo artificialmente tenuti in vita. Dall'altra c'è quella poi che di fatto questa liquidità che viene iniettata nel sistema, si vorrebbe insomma, nel sistema finanziario per arrivare poi all'economia reale, in realtà osserviamo una specie di collo di bottiglia per cui poi di fatto non si arriva, non arriva effettivamente diciamo, all'economia, quindi alle imprese sotto forma di credito. Proprio su questo leggevo appunto che si fa strada nelle stanze dei bottoni delle istituzioni finanziarie europee sempre di più questa ipotesi un po' folle di quella che viene definita l'helicopter money, una sorta di pioggia di soldi che potrebbero, proprio per bypassare l'intermediazione delle banche, che potrebbero arrivare dalla BCE direttamente alle famiglie o alle imprese. E intanto interessava sapere qual era il tuo avviso su questo, perché mi sembra che in qualche modo anche riprende una proposta che mi sembra formulassi qualche mese fa, o forse un annetto fa, proprio già vedendo in tendenza quello che stava succedendo rispetto al quantitative easing. E dall'altra però leggevo proprio ieri che su questa ipotesi si è espresso Weidmann, il presidente della banca centrale tedesca, ovviamente in maniera negativa, dicendo che appunto non si tratta di una manna che cade dal cielo, che creerebbe degli enormi buchi nel bilancio della banca centrale e che metterebbe in difficoltà il sistema bancario. Quindi mi sembra che anche da un'altra parte si rivelino delle tensioni all'interno dello spazio europeo, con sempre questa retorica molto forte da parte della Germania di non voler pagare per insomma, le economie meno forti all'interno dell'Unione monetaria, e anche appunto di non rimandare nuove riforme. Che poi io leggo così, però insomma anche su questo sarei interessato di sapere cosa ne pensi. Quando si parla di non rimandare queste riforme strutturali, di fatto si parla di nuovi tagli, nuovi attacchi alla rigidità, del lavoro.
Certamente questa idea dell'helicopter money è da un po' che circola, basta leggere il Financial Times, l'Economist e non da ieri, insomma, sempre di più circola, insomma, a suo tempo io avevo sottoscritto una lettera al Financial Times del marzo del 2015, appunto, nella quale si parlava di questo quantitative easing for the people, cioè appunto un'operazione che tenda a bypassare il sistema bancario e distribuire direttamente ai cittadini europei una determinata somma di questa liquidità e destinando poi un'altra parte di questa stessa liquidità a degli investimenti, come dire, socialmente utili, invece che investimenti di tipo così classico, keynesiano, infrastrutturale, nel genio civile, eccetera, che hanno degli effetti devastanti sull'ambiente e poi allo stesso tempo in realtà non creano lavoro, soprattutto redditi duraturi. È interessante rendersi conto che se ne parla sempre di più in previsione di un fallimento di quest'ultima manovra, perché effettivamente qual è il problema? Il problema è quello di far partire l'inflazione, perché in questi anni il problema non solo è che i debiti pubblici e privati sono aumentati, ma sono aumentati anche in virtù del processo di disinflazione o addirittura di deflazione, che che rende il denaro da restituire, il capitale da restituire ancora più pesante, se vogliamo, no? Per i paesi indebitati. È chiaro che i tedeschi sono contro questa cosa, perché non solo perché hanno questo fantasma dell'inflazione che viene dagli anni 20, eccetera, sicuramente c'è anche questo, ma perché loro sono, come dire, esposti su questi paesi indebitati, cioè sono le banche tedesche che hanno e francesi che hanno crediti, per cui per loro vorrebbe significare essere ripagati con moneta, come dire, svalutata, insomma, per cui indubbiamente c'è questa tensione all'interno dello spazio europeo, però allo stesso tempo c'è anche una situazione alla che definivo disperata, nel senso che qui devono per forza di cose perlomeno affrontare questa questione dell'aumento della domanda effettiva, insomma, non c'è dubbio che questo significa aumenti fenomenali, come dire, no, del bilancio della BCE, nel senso che questo, qualsiasi creazione di moneta significa aumento, come dire, delle passività, insomma, no, detenute dalla banca centrale. Ma il problema è che siamo in una situazione assolutamente eccezionale. Voglio dire, io prevedo e posso anche immaginare che si crei questa moneta con la quale si acquistano buoni del tesoro, obbligazioni private, soprattutto evidentemente delle grosse corporation che offrono le garanzie, eccetera, per poi distruggere questi stessi titoli. Quindi cercare di gestire le passività, no, come dire, della banca centrale, distruggendo queste stesse passività sotto forma no, delle obbligazioni che si sono acquistate per iniettare questa liquidità. E adesso il problema semmai è quello di vedere dal nostro punto di vista, diciamo dal punto di vista, come dire, del pensiero critico, di sinistra, eccetera, se è possibile un quantitative easing for the people, nel senso che sia orientato precisamente alla redistribuzione della liquidità, alla riduzione delle inuguaglianze, e io penso che sia comunque importante che questa questione venga dibattuta. E devo dire che sono abbastanza meravigliato di come non se ne parli in Italia, se non qua e là ho letto sul Sole 24 Ore, ma appunto in una prospettiva diversa, insomma, perché questi comunque il problema se lo pongono, e se lo pongono perché devono in un qualche modo prepararsi a un eventuale, come dire, non dico necessariamente fallimento, ma come dire, esaurimento di questo tipo di quantitative easing, di questo tipo di politica monetaria espansiva, come dire, mediata dal sistema bancario, perché se la domanda non riparte, hai voglia no, di perseguire un tasso di inflazione prossimo al 2%, eccetera, non se ne esce. E oltretutto, se in più si continua con queste politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro, di riduzione della spesa pubblica, sia a fini sociali che a fini così infrastrutturali, eccetera. E per cui io non so, francamente, io credo che sia questa la prospettiva. Tra qualche mese vedremo come stanno andando le cose no? A seguito di queste ultime decisioni, queste ultime misure, si vedrà se ci sarà un impatto in un senso o nell'altro, si vedrà anche un po' come si comporta tutta questa economia mondiale, perché a me sembra che stiamo camminando su un sottile, come dire, filo di ghiaccio, insomma, no? Una superficie molto, molto, molto fragile, precaria. Non è che ci sono, come dire, dei fattori, come dire, che possono essere considerati decisamente scatenanti. Anche l'economia cinese, insomma, leggevo ultimamente effettivamente il settore immobiliare sta riprendendo dopo la scoppola dei mercati, no, finanziari, si ritorna sul mercato immobiliare, i prezzi hanno ripreso ad aumentare, per cui insomma ci andrei piano a dire che siamo in una situazione di stagnazione che però potrebbe protrarsi ancora per lungo tempo senza necessariamente scoppiare come è stato il caso del 2008.